me, sempre uguale, un po' di più, mi sento un po' meglio, anche in fondo sentite, sì, quindi. Ci diamo il benvenuto, ricominciamo un percorso dalla Genesi, dove arriveremo, arriveremo, e con qualche tentativo di qualche cambiamento rispetto alla volta precedente, che non riguarda soltanto attrezzature un po' più moderne, ma anche l'impostazione. Daremo molto più spazio alle letture di testi che commenteremo nel corso della serata. Cominciando con il libro della Genesi, volevo fare alcune premesse per poterci addentrare nel significato di questi testi. La prima premessa riguarda il senso di questa ricerca, perché io la interpreto così questa serata e tutte le altre che vengono. Non è tanto il problema di dare delle risposte o dei significati definitivi ai testi che per noi sono fondamentali e fondanti, come appunto i testi della Bibbia, quanto piuttosto per introdurci ad una ricerca, per mettere in fila delle domande, perché credo che la Bibbia non abbia mai finito di rispondere se noi non abbiamo mai finito di interrogare. Il senso di ricominciare da capo un percorso è proprio questo, ricominciare a interrogare dei testi che abbiamo già visto, letto, ascoltato tantissime volte, ma mai li abbiamo ascoltati oggi. Mai li abbiamo ascoltati nel contesto nel quale oggi ci troviamo e che quindi, cambiando contesti e problematiche, anche ciò che leggiamo può essere letto o si può tentare di leggere sotto angolature diverse, angolature nuove. Poi credo che la prima cosa da tenere presente è che stiamo cercando, e la ricerca per ragioni insite, per ragioni connaturali, non è mai definitiva, non mette mai l'ultima parola sull'oggetto della ricerca. E la ricerca su che cosa verte fondamentalmente? Io credo che, almeno per me, verte sul tentativo di chiarire, ma anche di rendere autentica la fede. Io mi sono fatto quest'idea che la fede non è un deposito che assumiamo da ragazzini, ce lo portiamo dietro più o meno intoccato e intangibile. La fede cresce insieme con noi e a volte decresce insieme con noi. La fede non è mai uguale a se stessa. E soprattutto la fede non è mai sicura di se stessa, vale a dire, ha sempre bisogno di verificarsi nuovamente sui dati fondamentali. Siccome la fede è da concepire nella tradizione ebraico-cristiana come una relazione, le relazioni non sono mai definitive, le relazioni sono soggette tutte a trasformazione, a cambiamenti, ad approfondimenti, a nuove vedute, a punti e a capo, a conclusioni, a ricominciamenti. Basta che noi ci rifacciamo l'esperienza delle varie relazioni, che a cominciare da quelle familiari intratteniamo, e vediamo che le relazioni si muovono continuamente e si muovono insieme con noi. E non è detta che la direzione in cui si muovono sia sempre quella del progresso, della crescita. A volte ci sono delle forme di involuzione. Autentificare la fede diventa, a mio parere, oggi un imperativo per tutti coloro a cui la fede sta a cuore. Perché nessuno di noi può dire: io ho la fede assolutamente giusta, io ho la fede assolutamente definita e intoccabile. Sì, se recitiamo le formule del credo, sì. Ma la fede va oltre, sta prima e sta dopo le formule del credo. La fede sta dentro di me, è qualche cosa che vivo, è qualche cosa che mi relaziona problematicamente con quello che succede e che mette in discussione le affermazioni, le conquiste che ho fatto ieri, oggi vengono messe in discussione da nuovi fattori, e io ho bisogno di far percorrere la fede dei cammini e dei processi che non la facciano, non la lasciano morire, non la lasciano cadere nel desueto, nell'abitudinario. Però per autentificare la fede abbiamo bisogno, credo, di trovare dei criteri. In base a che cosa autentifichiamo la fede? E il criterio non siamo noi, non possiamo essere noi. Il criterio sono dei testi. Sono i testi della Bibbia, è lì che noi ci misuriamo. Che la fede non è un insieme di sentimenti ed emozioni. La fede è una relazione, un rapporto che è mediato dai testi della Scrittura. E allora è lì che noi dobbiamo andare a cercare i criteri di autentificazione della nostra fede. Tutte le domande a questo punto sono possibili, perché la fede per definizione spazia tutta l'esistenza umana, in tutti i campi. E quindi ogni domanda che è prodotta o provocata dalla fede e che provoca la fede sono benvenute. Sapete che il Vangelo è stracarico di domande, sono più di un terzo le domande all'interno di ogni singolo Vangelo, più di un terzo di tutto il contenuto, che significa che la domanda posta a Gesù o posta da Gesù è un elemento essenziale per capire l'Evangelo. Quindi anche le nostre domande sono molto importanti per interrogare continuamente questi testi, ma anche la Bibbia ci pone domande che ci provocano l'esigenza di trovare delle risposte che non sono mai definitive, perché a loro volta ripropongono domande. È una specie di circolo continuo che dalla domanda alla risposta ritorna alla domanda per trovare nuove risposte. Ecco, io è così che penso e propongo questa serie di incontri di quest'anno e poi, se Dio vuole, di quelli che potranno seguire. Abbiamo cominciato dalla Genesi. L'altra volta, più di una ventina d'anni fa, avevamo invece preso insieme il Pentateuco, cioè tutti i primi 5 libri della Bibbia. Ecco, cominciamo a vedere qualche immagine. Questo è un rotolo con all'interno, si vede?
È una macchina in
tappeto. Ah, no, è proprio uscito. La mia buona volontà è già bella, che è messa in discussione dal... Beh, intanto noi continuiamo, quando si decide a muovere, a funzionare, lo usiamo. Dicevo, il libro della Genesi fa parte di un insieme di 5 libri che per gli ebrei formano una unità, che sono indivisibili nella loro sequenza e nel loro significato, e che noi potremmo raffigurarci con un'immagine mentale di questo tipo. Il primo e l'ultimo si corrispondono, il secondo e il quarto altrettanto, essendo 5 dispari, ne rimane uno al centro. Quello al centro è, secondo la lettura ebraica, quello fondamentale. Qual è la successione di questi 5 libri? Il primo è appunto il libro della Genesi, l'ultimo è il libro del Deuteronomio. Sono 2 libri che in modi diversi riflettono sulla storia, si interrogano su che cos'è la storia, su cosa stiamo vivendo, quali sono le realtà che segnano la storia di ogni uomo e di ogni popolo. E la Bibbia tenta di mettere in luce questi elementi che sono uguali per me come erano uguali per mio nonno, come erano uguali 2 secoli fa, o 2 millenni fa, o 6 millenni fa. Ci sono delle costanti nella esistenza umana che ritroviamo invariate, se non nelle forme con cui si vivono, lungo tutti i secoli. Allora, questi primo e ultimo libro riflettono su questo: cosa fa l'uomo, cosa vive, come vive, che reazioni ha di fronte agli avvenimenti, qual è il suo rapporto con Dio, come si immagina l'esistenza, che valore gli dà, come rappresenta Dio, cosa dice di Lui, com'è descrivibile il rapporto tra l'uomo e Dio. Ecco, sono domande che, vedete, non hanno tempo se non nelle risposte, ma le domande rimangono uguali per noi come per chi ha scritto questi testi. Poi abbiamo il secondo e il quarto libro, l'Esodo da una parte e i Numeri dall'altra, che invece raccontano storie. L'Esodo, sappiamo, racconta la storia della fuga, dell'uscita di Israele dall'Egitto e del cammino verso la terra promessa, e il libro dei Numeri riprende, qualche volta doppiando, questa stessa storia, anche se sotto profili diversi. E al centro ci rimane il libro del Levitico, cioè la legge vera e propria, la Torah vera e propria, anche se gli ebrei intendono per Torah tutti e 5 i libri. Ma quello che più direttamente, materialmente, contiene la legge è il libro del Levitico. Per cui tutto converge intorno a questo libro centrale della legge per gli ebrei, che non è soltanto un problema di norme nella visione ebraica, ma è soprattutto un problema di arte del vivere, di qualità del vivere. Per poter vivere bene, secondo la visione, la cultura del popolo ebreo di allora, è indispensabile che l'uomo assuma determinati comportamenti e relativi valori di riferimento. Questo è, come dire, il quadro generale di lettura del Pentateuco. Il nostro libro della Genesi, sappiamo, ha come primi capitoli i racconti della cosiddetta creazione del mondo, e poi prosegue con altre Genesi: il mondo, l'uomo, i popoli e poi il popolo ebreo. E quindi dentro questo libro c'è una serie di inizi, di cominciamenti, che vanno dal più ampio contesto della creazione dell'universo fino a quello specifico di Abramo, e quindi della nascita, dell'origine del popolo di Israele. Queste origini per la cultura ebrea sono importantissime. Perché? Perché nell'origine è già condensato tutto. Chi riesce ad afferrare l'origine riesce ad afferrare il concetto, il senso dello sviluppo della storia, perché in qualche modo nelle origini è già tutto scritto, nelle origini è già tutto contenuto in luce, come, usando una parabola evangelica, come l'albero è già contenuto tutto intero nel seme. E allora chi riesce ad afferrare il senso delle origini afferra il senso di tutto quello che viene dopo. Se noi riusciamo ad afferrare il senso della nostra origine, riusciamo a capire il perché oggi siamo qui, perché viviamo, che senso può avere la nostra esistenza, eccetera. La scoperta del senso delle origini rende ragione del senso dell'oggi. Il passato illumina il presente. Questa è un po' la lettura che la Bibbia ci fa del problema delle origini. Ma nella Genesi non è l'unico posto in cui noi troviamo il tema della creazione, delle origini. Questo è un tema che percorre tutta quanta la Bibbia. Ed è un tema, come adesso subito vedremo ascoltando alcuni testi, è un tema che nulla a che vedere con le problematiche scientifiche, tecniche, con cui noi oggi saremmo condotti a leggerlo. E il punto di partenza, la visuale, è del tutto diversa. Proviamo intanto a vedere dov'è che nella Bibbia si incontrano altri testi che parlano della creazione. Abbiamo, se ci presta la voce, abbiamo innanzitutto il libro di Giobbe. Giobbe, noi non possiamo leggere tutto il brano di riferimento perché sono due capitoli interi, il 38 e il 39, parla della creazione. Ma voi vedrete che intanto è un parlare estremamente poetico della creazione. E poi lo scopo di questo parlare, del trarre in ballo la creazione, non è quello di definire, di spiegare come è avvenuta, eccetera, eccetera, e quindi di fare una teoria scientifica ante litteram, ma piuttosto è quello di capire come Giobbe si può fidare di Dio. Il tema della creazione è usato nel libro di Giobbe con lo scopo di fare una specie di ragionamento a forziori. Come fai a non fidarti di Dio se Dio è all'origine di tutto questo, se Dio ha la paternità del mondo? Allora il problema non è se e come Dio ha creato, ma a partire dal fatto che io sono circondato nella mia vita da una creazione, questo diventa il motivo per un atto di fiducia. Siccome gli antichi non pensavano alla creazione appunto in termini di astronomia o di astrologia o di altre realtà scientifiche come noi, la loro non può essere che una visione poetica. Sentiamo allora il capitolo 38 di Giobbe.
Gettiti fianchi come un proverbio. Io ti interrogherò e tu mi istruirai.
Alzate, non va bene, bisogna alzare.
Cingiti i fianchi come un provo. Io ti interrogherò e tu mi istruirai. Dove eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sa? O chi ha teso su di essa la misura? Dove sono fissate le sue parti? O chi ha posto la sua pietra angolare? Mentre gioivano in coro le stelle del mattino e plaudivano tutti i figli di Dio. Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando rompeva uscendo dal seno materno, quando lo circondava di nubi per veste e per fasce di caligine folta? Poi ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e porte e ho detto, fin qui fuggerai e non oltre. E qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Da quando vivi, hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora, perché essa afferri i tempi della terra e le scuole malvagie? Si trasforma come creta dal sigillo e si colora come un vestito. E sottratta i malvagi la loro luce ed è spettato il braccio che si alza col piede. Sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Ti sono state indicate le porte della morte e hai visto le porte dell'ombra funerea? Hai tu considerato le distese della terra? Dillo, se sai tutto questo. Per quale via si va dove abita la luce e dove hanno dimora le tenebre, perché tu le conduca al loro dominio o almeno tu sappia andare verso la loro casa. Certo, tu lo sai, perché allora eri nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. Sei mai tutto ai serbatoi della neve? Hai mai visto i serbatoi della grandine che io riservo per il tempo della sciagura, per il giorno della guerra e della battaglia? Per quali vie si espande la luce, si diffonde il vento d'oriente sulla terra? Chi ha scavato canali agli acquazzoni e una strada alla nube tonante per far piovere su una terra senza uomini, su un deserto dove non c'è nessuno, per disseccare regioni desolate e squallide e far germogliare erbe nella steppa? Ha forse un padre la pioggia? O chi legge al fondo le gocce della rugiada? Dal seno di chi è uscito il ghiaccio e la brina del cielo? Chi l'ha generata? Come pietra le acque induriscono e la faccia dell'abisso si raggira. Vuoi tu annodare i legami delle Pleiadi e sciogliere i vincoli di Orione? Fai tu scrutare il suo tempo la stella del mattino, oppure guidare l'orsa insieme con i suoi figli? Conosci tu le leggi del cielo e ne applichi le norme sulla terra? Puoi tu alzare la voce fino alle nubi e farti coprire da un rovescio d'acqua? Scagli tu i fulmini e partono dicendoti, eccoci! Chi ha elargito all'Ibis la sapienza o chi ha dato al gallo l'intelligenza? Chi può con sapienza calcolare le nubi? E chi versa gli otri nel cielo quando si fonde la polvere in una massa e le zone si attaccano insieme? Vai tu a caccia di preda per la leonessa e sazi la fame dei leoncini quando sono accovacciati nelle tane e stanno in agguato tra le macchie? Chi prepara il corvo il suo pasto quando i suoi nati gridano verso Dio e vadano qua e là per mancanza di cibo?
Come avete sentito in questo dialogo concitatissimo che Dio sta facendo con Giove, passa in rassegna l'atto creativo attraverso queste immagini poetiche, perché Giove aveva contestato Dio, come tutti ben sappiamo. Gli aveva detto, ma spinto dagli amici, che Dio era ingiusto, che Dio non si curava dell'uomo, anzi, se si curava in questo modo era meglio che lo lasciasse stare. Giove è un ribelle, si ribella alla cultura religiosa del suo tempo. E Dio lo deve recuperare in qualche modo, deve recuperare la fiducia di Giobbe, perché esattamente questo è quello che Dio vuole fare, perché Dio non ha paura della contestazione, Dio l'accetta apertamente, entra in gioco nelle rabbie dell'uomo e a questo punto lo mette di fronte a una incommensurabile differenza. Giove è investito da una serie incalcolabile di domande, sono tutte domande quelle che abbiamo sentito, per le quali non ha una risposta. Ed è proprio quello che Dio vuole, perché? Perché alla fine di questo percorso Giove è come con le spalle al muro ed è davanti a un bivio, che è tipicamente il bivio della riflessione sapienziale di tutta la Bibbia, e questi sono brani sapienziali, vale a dire il bivio del credere o del non credere, il bivio del fidarsi o non fidarsi. Adesso non hai più nessuna possibilità di sfuggire, devi fare la tua scelta, o ti fidi di Dio perché tu queste risposte non le hai, ma lui è in grado di porre le domande e quindi di darti anche delle risposte, oppure devi allontanarti, devi chiudere il rapporto con Dio. E non sappiamo che questa storia finirà positivamente grazie a questo intervento di Dio. Lo vedete, il tema della creazione non è usato per spiegare come le cose sono avvenute in modo scientifico, seppur con la cultura dell'epoca. È spiegato per sostenere un rapporto, una relazione, per far capire che l'uomo di fronte a Dio ha un'unica possibilità, una doppia unica possibilità, doppia nel senso che è una strada che si divarica, ed è che preventivamente devi decidere se puoi o no fidarti di Dio. Perché la strada di mezzo, la strada che molte volte l'uomo vuole o tenta di percorrere, di credere ma di non fidarsi, è quella che non porta da nessuna parte. E per fidarsi di Dio bisogna capire che Dio, come dirà Isaia, non è come noi, che non può essere fatto della nostra pasta. E allora la creazione viene usata in questo senso, ma non è l'unico. Abbiamo anche tre passi del profeta Isaia che parla della creazione. E lì, sotto un altro aspetto ancora, possiamo sentire questi tre brevi passi tratti dal capitolo 40, 42 e 45.
Levate in alto i vostri occhi e guardate, chi ha creato quegli astri? Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e li chiama tutti per nome, per la sua onnipotenza e per il vigore della sua forza. Non ne manca alcuno. Perché, dici Giobbe, e tu l'Israele ripeti, la mia sorte è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e gli dispiega. Distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Dice il Signore, il Santo di Israele che lo ha plasmato, volete interrogarmi sul futuro dei miei figli e darmi ordini sul lavoro delle mie mani? Io ho fatto la terra e su di essa ho creato l'uomo. Io con le mani ho disteso i cieli e do ordine a tutte le loro schiere. Io l'ho stimolato per la giustizia, spianerò tutte le sue vie.
Ecco, questi tre testi di Isaia potremmo definire il biglietto da visita di Dio. Come chi dà il biglietto, nome e cognome, medico chirurgo, commercialista, eccetera. Ecco, Dio dà il suo biglietto da visita al popolo di Israele, ricordando a Israele la parte che lui ha svolto in suo favore. Allora si presenta come il Dio della vita, il Dio della creazione, ma il Dio che dà alito. Ed è ritorna quell'immagine che poi useremo in conclusione anche, quell'immagine del Dio artigiano che con le sue mani fa l'universo, che è un'immagine a pensarci molto, molto espressiva. Allora i cieli sono pensati come un rotolo di carta, quel rotolo che avrei voluto farvi vedere ma che non riesco, ma prima funzionava, sono voluto fare le prove due volte oggi, ha sempre funzionato. Come quei rotoli che si aprono e lentamente appare, nel caso del rotolo, la scrittura, e Dio invece srotola questi enormi fogli di carta e appare il firmamento, come se prima l'avesse già disegnato e poi lo appiccica con un po' di colla o con delle puntine, ed ecco allora la luna e le stelle che appaiono. Dio come un buon artigiano costruisce con le sue mani questo mondo e poi lo consegna all'uomo, e continuamente deve ricordare a Israele questa sua opera in favore dell'esistenza, della vita, della bellezza, perché uno degli aspetti che vedremo ancora dopo è che la creazione, secondo la Bibbia, non ha bisogno di essere spiegata, ma di essere contemplata. Abbiamo bisogno di uscire una notte serena, alzare gli occhi per aria e guardare. Senza chiederci le dimensioni, la luminosità, gli anni luce, ma semplicemente lasciarci catturare dalla bellezza di un cielo stellato e di uno spicchio di luna che illumina la terra. E l'uomo che guarda è l'uomo non che calcola, ma è l'uomo che si lascia stupire, è l'uomo che si lascia allargare il cuore, è l'uomo che dice: oh, com'è bello. Ci sarà un salmo con cui termineremo che dice proprio così: com'è bello. Questa è la maniera con cui la Bibbia parla della creazione. Vedete che siamo mille miglia lontane dalle letture che qualcuno continua a fare, ma si facevano qualche anno, decennio fa, di confronto tra le teorie scientifiche e il testo della creazione. Non ha nessun senso, perché partono da presupposti completamente diversi. Noi siamo chiamati a guardare e a riscoprire la bellezza di quello che ci intorno, almeno in questa fase qui. E allora Dio ha bisogno di richiamare continuamente Israele a questo: guarda che sono io che ho fatto questo, ho disteso il cielo, ti ho dato l'alito perché tu potessi respirare, potessi vivere, eccetera, eccetera. E questo non tanto perché Dio ama mettersi in mostra, perché vuole in qualche modo far vedere quanto è bravo lui, ma perché dietro c'è di nuovo un senso della relazione, vale a dire il fatto che Dio e Israele sono legati da un patto, da un'alleanza, da una stretta di mano, e in questo patto, in questa stretta di mano, ognuno porta il suo impegno e Dio continua a ricordare all'uomo che lui i suoi impegni li ha sempre osservati. E la creazione, allora, per questo dicevo il biglietto da visita in questi testi di Isaia, diventa il fare memoria della fedeltà di Dio. Tanto che c'è un testo, un salmo, dove dice che quando tu guardi la luna, siccome la luna, sapete, in antichità era addirittura fondava il calendario, fondava i tempi dell'agricoltura, ancora oggi per molti nostri contadini guardare la luna che si ripete nelle sue fasi in continuazione è il segno di stabilità, e il nome teologico della stabilità è la fedeltà. Guardare la luna è ricordarsi della fedeltà di Dio all'uomo. E questo che vede l'autore biblico nella creazione. E ancora un passo possiamo leggere, un salmo, ce ne sono diversi, ma noi scegliamo il 104, poi siccome è lungo dirò a un certo punto di interrompere. Il salmo 104 vede ancora in un altro modo la creazione, rinarrandola questa volta come forma di preghiera. La creazione può diventare una forma di lode, di benedizione. Salmo 104.
Benedici il Signore, anima mia. Signore mio Dio, quanto sei grande. Rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Tu stendi il cielo come una tenda, costruisci sulle acque la tua dimora, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri. Hai fondato la terra sulle sue basi, mai potrà vacillare. L'oceano la avvolgeva con un manto, le acque coprivano le montagne. Alla tua minaccia sono fuggiti, al fragore del tuo tuono hanno tremato. che emergono i lutti, scendono i bandi al luogo che hai loro assegnato, al vostro limite alle acque, non lo passeranno, non torneranno a colpire la terra. Fai scaturire le sorgenti delle valli e scorrono tra i monti, ne bevono tutte le bestie selvatiche e gli onagri estinguono la loro sete. Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo cantando tra le fronde. Dalle tue arti ti muore, irrighi i monti, con il frutto delle tue opere sazi la terra. Fai crescere il fieno dagli armenti e l'erba al servizio dell'uomo, perché traga alimento dalla terra. Il vino che allieta il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che sostiene il suo vigore. Si saziano gli alberi del Signore, i cedri del Libano da lui piantati. Là gli uccelli fanno il loro nido e la cicogna sui cipressi alla sua casa. Per i camosci sono le alte montagne, le rocce sono il rifugio per i raggi. Per segnare le stagioni hai fatto la luna e il sole che conosce il suo tramonto. Stendi le tenebre e viene la notte e vagano tutte le bestie nella foresta. Rugiscono gli uccelli in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. Sorge il sole, si ritirano e si accovacciano nelle tane. Allora l'uomo esce al suo lavoro per la sua fatica fino a sera.
Ecco. Poi potrete continuarne la lettura personalmente. Vedete che poesia nel vedere, nel descrivere l'attività di Dio, che è un'attività continua, perché Dio, per tenere in piedi tutto quanto ha fatto, deve lavorare tutti i giorni, deve condurre il sole dall'alba fino al tramonto, poi mette a dormire il sole, fa uscire con una schiera in fila, due a due, come si andava una volta in seminario, e anche le suore, tutti in fila bene, fa uscire le schiere delle stelle in ordine fino a che abbiano raggiunto il loro posto, poi di notte fa vivere certi animali che devono nutrirsi, quando viene il sole invece gli animali vanno ad accovacciarsi ed esce l'uomo. È molto indaffarato Dio per far funzionare la macchina della creazione. È la percezione che l'autore ha di ciò che gli sta intorno. Tutto quello che gli sta intorno è il segno di un dito di Dio. C'è Dio all'opera, c'è Dio al lavoro in quanto ci circonda. L'uomo è circondato dall'opera di Dio e quindi dalla sua presenza. Per questo il Salmo comincia dicendo: benedici, anima mia, il Signore. Questa è la creazione. Noi sappiamo che tornando al libro della Genesi abbiamo due testi della creazione, due racconti molto diversi, fatti da due autori, due epoche molto molto diverse tra di loro. Un'epoca molto tardiva, il capitolo 2, e molto primitiva, verso l'ottavo secolo avanti Cristo. E poi il primo racconto che invece scende al V-IV secolo avanti Cristo, anche qui senza nessuna intenzione, tra virgolette, scientifica, ma con l'intenzione di comunicare il senso del mondo, dell'universo, dell'habitat dell'uomo. Perché per la Bibbia il mondo è vicino all'uomo, fa parte, l'uomo ne fa parte, e il mondo fa parte della realtà umana, sono inscindibili. Con quella cultura non avremmo un problema ecologico oggi, se l'avessimo mantenuta, perché l'uomo che ha scritto questi testi sapeva bene che ogni variazione portata sulla natura era una variazione portata sul mondo umano, e viceversa. Per cui l'uomo e la natura sono qualcosa di inscindibile al loro interno, hanno un rapporto di convivialità continua. E si tratta di riscoprire questo mondo, si tratta di riscoprire questa poesia. Però siccome gli autori della Bibbia non sono né ingenui né sempliciotti né ottimisti, hanno bisogno di fondare attraverso questi racconti della creazione l'innocenza di Dio. Perché al capitolo 3 questo bellissimo mondo poetico di luna e di stelle e di animali che in modo del tutto ordinato e pacificano popolano l'universo crolla. La nostra esperienza in effetti non comincia col capitolo 1, la nostra esperienza comincia col capitolo 3. Abbiamo bisogno, a partire dalla esperienza diretta della finitudine, del limite e della morte, della fatica e dell'odio e della guerra e dell'omicidio, abbiamo bisogno di capire cosa c'entra Dio con tutto questo. È questo che dice il racconto, i primi capitoli del racconto della Genesi, è di questo che parla. Perché di fronte a questa esperienza, che è un'esperienza di sempre, che è un'esperienza di tutta la storia, anzi, è così radicata nella storia che per l'autore biblico la vicenda umana comincia con un omicidio e comincia col rifiuto di Dio, con l'esclusione di Dio. Ma non nel senso moderno del termine che potremmo definire ateismo, ma con l'esclusione di Dio dall'orizzonte di senso dell'esistenza. O meglio, se volete, comincia con un incontenibile desiderio di espansione dell'uomo, di espansione di se stesso, tanto da occupare col proprio io tutti gli spazi possibili. Quando tutti gli spazi sono riempiti dall'io dell'uomo, Dio non ha più posto, perché non sa più dove stare. Il famoso racconto, come vedremo, dell'albero della vita e del bene e del male piantato nel centro del paradiso, manda questo messaggio. L'uomo non rispetta questo luogo piccolissimo. Se voi pensate un grande giardino, un albero, solo un albero, quanto posto tiene in un grande giardino? Solo quell'albero, perché Dio è sommamente discreto nella vita delle persone, solo il posto di quell'albero richiama è il simbolo della presenza di Dio nella terra degli uomini. Ma l'io dell'uomo si è a tal punto allargato che ha inglobato, che ha divorato quello spazio, e di Dio, per Dio, non c'è stato più posto. Così comincia la storia secondo la Bibbia. Non è una gran bella storia. E l'atto secondo, come vi dicevo, è l'ammazzamento di Caino, da parte di Caino di Abele. Questa è la nostra storia. Io non credo che sia pessimista il nostro autore, i nostri autori, perché qui è un testo a più mani, ma che invece siano estremamente realisti. Questo è il mondo che vediamo, questo è il mondo che sperimentiamo. In migliaia di anni, o forse milioni di anni di storia, non si sa di un attimo di pace globale nel mondo. Se pensate che su milioni di anni di esistenza, l'uomo nel mondo non ha mai vissuto contemporaneamente un attimo di tregua, un attimo di pace, un attimo di fraternità realizzata, noi comprendiamo che la Bibbia non ha torto nel presentarci questo quadro. Ma il problema è, se questa è la mia esperienza, se questa è la nostra realtà, che c'entra Dio con questo? E allora vi dicevo, la prima preoccupazione è di proclamare l'innocenza di Dio rispetto alla malvagità dell'uomo. Ed ecco che separa nettamente il racconto biblico, i primi due capitoli, dove tutto è bello, quasi una specie di preistoria ideale, perché qui non siamo nei racconti storici e credo ormai sia super comprensibile che qui non si narra una storia capitata ad un uomo e ad una donna, ma qui si tratta di raccontare la linea del vissuto di ogni uomo e di ogni donna di ogni tempo, perché giustamente, come si ricordava Armando, quest'uomo e questa donna continuano a essere qui, siamo noi, continuiamo a essere noi, a ripetere continuamente, giorno dopo giorno, epoca dopo epoca, le stesse cose. Continuiamo a allargarci, continuiamo ad ammazzare, continuiamo ad escludere, questa è la nostra storia. E allora, in questa storia c'è bisogno di affermare che Dio non c'entra, o meglio, che Dio non è il responsabile. E che tra l'idea di Dio, il progetto di Dio, questa architettura meravigliosa che ci presentano i primi due capitoli e il capitolo 3, è capitato qualcosa, è successo qualcosa che ha sconvolto il progetto di Dio. Tutta la Bibbia, dal capitolo 3 in avanti, noi la possiamo leggere come il continuo tentativo che Dio fa di riportare le cose a quell'origine. Se noi non conosciamo quell'origine, noi siamo condannati ad ammazzarci. Se noi conosciamo quell'origine, possiamo dire che ci può essere uno spazio e un tempo in cui l'uomo smette di ammazzarsi, in cui l'uomo accetta il suo limite, in cui l'uomo rispetta il luogo dell'altro, che non può fare suo, che non può rubare, che non può assorbire. Se noi conosciamo le nostre origini, almeno nella nostra immaginazione diventa possibile un mondo altro, un mondo diverso. Ma se noi non conosciamo quell'origine, quell'origine, come ripeto, non ha nulla a che vedere con la storia, perché semmai ci sta di fronte, non ci sta alle spalle, ma ci sta così tanto di fronte che è la stessa che ci stava alle spalle, ma che noi abbiamo abbandonato, abbiamo dimenticato. È come se avessimo tagliato il filo di collegamento con quell'origine e abbiamo fatto cominciare tutto dal capitolo 3. E da quel capitolo la storia non si è mai liberata e non riesce a liberarsi se non fa il salto indietro. Ma per fare questo salto indietro dobbiamo dichiarare appunto l'innocenza di Dio. Vale a dire, l'uomo deve assumersi totalmente la responsabilità di quello che sta facendo. Perché? Perché Dio può diventare l'alibi di quello che stiamo facendo. E siccome la Bibbia è un libro di fede, ma oserei dire non religioso, nel senso di devoto, chiama le cose col proprio nome. È molto onesta, è molto trasparente, è di una sincerità fino ad essere tagliente e dice, guarda che di questo tu sei responsabile, non invocare Dio. Davanti alla tua responsabilità, assumila. Perché se davvero vuoi fare quello che Dio vuole, è questo che devi fare. Assumerti la responsabilità. Una responsabilità che non è solo individuale, è collettiva, è planetaria, è una responsabilità per la quale ci si deve battere, che non arriverà mai ad una soluzione definitiva, ma che ci interpella continuamente. Perché? Perché in definitiva, come fa il libro della Sapienza, come fanno tutti i libri sapienziali, come ricordavo all'inizio, ci mette sempre di fronte a due strade. Salmo 1, l'apertura del libro dei Salmi, le due vie, l'uomo davanti a una via, la via dei malvagi, di chi organizza il male, e ha davanti la via della vita, la via dell'ascolto della parola di Dio. Tu devi scegliere. E così i sapienziali continuamente pongono l'uomo di fronte a questo. Vuoi essere davvero un uomo, tra virgolette, religioso? assumiti le responsabilità mondane che ti aspettano, le responsabilità terrene che ti riguardano, altrimenti non sei religioso, perché la religione non consiste nell'invocare Dio, ma nel compiere quel mondo che lui aveva in mente, che invece fin dall'inizio è stato traviato, deviato, abbandonato. La vera religiosità è partecipare a questo progetto, a questo sogno, è ricostruire questo mondo attraverso le forme più micro, più piccole, più quotidiane della pacificazione, del rapporto, del rispetto dell'altro e delle cose, eccetera, per vedere se quel mondo del capitolo 1 e 2 di Genesi può in qualche modo trovare piccole configurazioni dentro il nostro attuale mondo, dentro la nostra esperienza. Se la realtà della bellezza, del senso, dell'armonia, dell'accordo può diventare una base su cui costruire. Io credo che è di questo che ci parla il libro della Genesi in forme diverse. Ci parla del nostro male, del nostro peccato, quindi ci parla delle fatiche, ci parla dell'odio. Vedremo che da Caino in avanti, come una specie di valanga, il male cresce, il male aumenta, raggiunge dimensioni cosmiche. Pensate al mito del diluvio. Lo chiamiamo universale perché? Perché il male ormai ha raggiunto dimensioni cosmiche. Non è più circoscrivibile, né circoscritto né circoscrivibile. Eppure noi vedremo già la prossima volta con grande interesse come in tutte queste cose, in tutta questa caduta libera, Dio interviene in continuazione a riprendere, a rioffrire opportunità, a ridare cominciamento a ciò che l'uomo ha abbandonato, a riproporre, a rifare patti e alleanze. Cioè Dio, che di fronte a questa caduta libera dell'uomo e del mondo non si arrende, non riesce a lavarsene le mani, come oggi ci consigliano di fare sovente per non prendere l'influenza. Lavatevi le mani il più possibile. Ecco, Dio è uno che non si lava le mani e in questa caduta va a ripescare l'uomo in continuazione, sperando che qualcuno gli dia retta. Purtroppo solo qualcuno ogni tanto gli dà retta, ed ecco le grandi figure dei patriarchi, qualcuno ogni tanto, tra cui l'ultimo famosissimo Noè, ma anche quelli che precedono, ogni tanto qualcuno tende l'orecchio ad ascoltare una parola che gli cambia la vita e poi troverà Abramo. E così di seguito, fino ad arrivare a Gesù Cristo, è una ininterrotta sequenza di persone o di piccoli gruppi che hanno ascoltato, che hanno accolto questo invito e hanno tentato di girare il timone della storia. Siccome la storia non è finita, il timone ce l'abbiamo noi adesso tra le mani. E il problema è proprio quello di capire da che parte lo giriamo questo timone, se vogliamo usare come criterio di valutazione questo testo qui, il testo della Bibbia. Sono le 10:01, come il nostro solito interrompiamo qui, lasciamo spazio, ritengo, come ho già ripetuto altre volte, ma ne sono sempre più convinto, che è molto importante tentare, usare di intervenire per ascoltare delle voci, dei commenti, delle riflessioni, quello che si vuole, ma è importante prendere la parola, cioè questo dovrebbe essere, sarebbe bello che fosse un luogo dove è possibile prendere la parola. come per le domande a Dio, io non ho le risposte, lui sì, ma tutte le domande sono possibili. Non ci sono censure e cose vietate, al limite cercheremo la risposta se non ce l'abbiamo.
Che peccato commettiamo, che tipo di sbaglio punto di rigore per Gelò. Io avrei una domanda su, diciamo, più sulla natura che sull'uomo, cioè un po' da queste letture, diciamo, questa visione un po' poetica che c'è della creazione, si vede una natura che è sommamente buona e invece, in ogni caso, il fatto che la natura sia solo buona non è propriamente corretto, cioè esiste anche del male nella natura. E, cioè, senza magari spicolare sugli ultimi, mettiamo, 200 anni in cui l'uomo magari ha veramente messo fortemente mano a modificare quello che è il mondo in cui viviamo e quindi a fare ad avere delle grosse responsabilità in quello che magari sta cambiando, però è innegabile che comunque ci siano stati anche nei secoli passati degli avvenimenti che sono apparentemente senza, cioè fuori controllo e comunque sono tra virgolette nocivi e malvagi. Ecco, questo come si colloca in tutto qua?
Desidererei sapere qualcosa in più sul darwinismo, il rapporto col darwinismo, con il creazionismo e con il progetto intelligente che si sta parlando in questi giorni tra varie discussioni che ci sono sui giornali, sul mantenere stesso. Vorrei fare un po' di chiarezza di questi concetti.
Cominciamo, non so se come al solito, se non finiamo le riprendiamo la prossima volta. All'inizio nelle premesse ne ho dimenticata una che però adesso mi è fatto venire in mente e che almeno per chi si trova qui la prima volta credo sia giusto fare, e cioè mi riferisco al fatto che hai detto che tu leggi a casa, poi vieni qui e senti stravolgere la comprensione e la lettura dei testi. Volevo solo avvisare che siete tutti liberi di pensare quello che credete, o meglio, quello che la vostra coscienza vi suggerisce nella lettura del testo biblico. È evidente che ognuno legge a partire da una retroterra, da una visione, da delle convinzioni che ci facciamo e che sono sempre, come dicevo all'inizio, tutte provvisorie, perché man mano che uno approfondisce aggiunge un pezzo che a volte gli cambia tutto quel che aveva prima, no? Ci sono delle situazioni che ci modificano la terra sotto i piedi e così è per la Bibbia. Proprio in base a questo io mi sono convinto che alla parola di Dio ci avviciniamo per approssimazione, non ci può mai essere una definizione esaustiva di quello che la Bibbia vuol dire, ma ci avviciniamo per approssimazione, perché la differenza tra quello che noi possiamo cogliere della parola di Dio e la parola di Dio è incolmabile. La mia comprensione, ma anche tutta la nostra messa insieme della parola di Dio e la parola di Dio non coincidono, cioè mi lascia sempre ancora uno spazio di conversione, di cambiamento, di nuove prospettive, e questo dà spazio a tante possibili letture che si incontrano e che si fecondano a vicenda. Quindi la più grande libertà che ha solo il confronto continuo e ripetuto con il testo. Qui non c'è un diktat, un'autorità o altro, c'è un testo che tentiamo di avvicinare, eccetera. A me sembra quello che ho alle spalle mi porti a leggere così, ecco, quello che in questi 40 anni di scuola e di ripetizione delle cose mi abbiano condotto a questo tipo di comprensione della Bibbia, che è molto lontana dalla nostra. Infatti io vedo che noi normalmente ci facciamo problemi che non sono quelli che si facevano gli autori della Bibbia, e per quello che facciamo fatica a trovare risposte, perché poniamo delle domande che loro non si sono mai posti, per le quali non hanno dato risposte. Quindi una di queste è proprio il rapporto tra i primi due capitoli, quindi l'uomo, la creazione bella, l'uomo buono, tutto facile, perché l'uomo parla con Dio, perché Dio scende a passeggiare, chiacchierano sul far della sera quando non fa così tanto caldo, abitudini orientali, per cui alle 2 del pomeriggio non si esce di casa a fare la chiacchierata, ma si va a fare la pennichella, e tra l'uomo e la donna tutto è così trasparente che la nudità è il segno della più grande trasparenza, non è un problema di vestiti, è il problema che si può davvero essere quello che si è senza paura, non ci sono fraintendimenti, incomprensioni, questo mondo non c'è, e anche la natura bella, ma non c'è, perché non è... Qui l'hanno messo come primo capitolo perché gli hanno dato una specie di percorso storico, diciamo, di percorso logico, si comincia dalla creazione e poi si va avanti, ma la vera esperienza, se potessi in qualche modo ridire l'esperienza della Bibbia, è che la Bibbia comincia al capitolo 3, vale a dire un gruppo di credenti, o uno, ma in genere un gruppo, perché queste erano opere che nascevano in un ambito ampio, non del singolo che si isola e si mette a scrivere, che si cominciano a dire: ma che cosa sta capitando intorno a noi e dentro di noi? Perché io sento tanta rabbia? Perché reagisco così male? Perché se uno mi fa del male mi viene voglia di rendergliene più gli interessi? Perché il mio vicino ha ammazzato il padre, la madre, o eccetera? Perché quelli al bar si sono accoltellati per una brioche, eccetera? Perché in altre parti del mondo popolazioni intere si ammazzano, si fanno guerra, si invadono, si distruggono, ci si ammazza all'interno della propria nazione, eccetera? Perché così tanta avidità? È qui che comincia la storia. La storia pone questi problemi. La risposta qui è semplice. Siamo proprio malvagi, siamo proprio malfatti. Ma appena io dico questo, mi viene: sì, ma se io sono credente, come la metto con Dio? Allora, è come se gli autori della Bibbia avessero fatto questo ragionamento. Ho solo due possibilità. O Dio è colpevole, è in qualche modo responsabile di questo, allora non posso più credere. Come si fa a credere a un Dio che ha voluto il male? Non posso credere a un Dio che vuole il male. E come già altre volte avevo occasione di dire, non posso neanche credere ad un Dio che sopporti o accetti il male. Supponiamo che non sia lui che l'abbia fatto, ma non posso neanche credere ad un Dio che sopporta il male o che lo accetta, perché no? Non, il mio rapporto con lui è sempre sottomesso a come si alza al mattino. È impossibile credere ad un Dio che non sia innocente. Allora, i credenti di quel tempo hanno scritto i cosiddetti racconti di creazione per dire che Dio non c'entra. Non hanno risolto tutti i problemi, perché noi siamo ancora qui a interrogarci, ma hanno risolto il problema che riguardava la fede. Non posso che fidarmi di un Dio che non è colpevole di male, che non è responsabile del male. Solo a quel punto mi posso fidare. Perché? Perché posso sperare di essere salvato solo da uno che non è colpevole di quello che mi ha fatto. Allora, per poter credere, affermare la fede, abbiamo bisogno di dichiarare l'innocenza di Dio. Poi noi, come credenti cristiani, lo penso, avremmo una ragione in più, perché l'innocenza di Dio è stata accolta addirittura sotto la forma dell'assurdo dalla croce di Cristo. L'innocente messo in croce. Allora è per questo che si raccontano i primi due, si scrivono i primi due capitoli della Genesi, per dire Dio non c'entra. È spiegato tutto il problema del male? No, assolutamente no, ma è salvaguardata la fede, la possibilità di poter credere. Perché, provate a pensare, ma l'avevamo già affrontato altre volte, se Dio è responsabile del male non mi posso fidare, oppure posso impostare una religione della paura. Non siamo stati innocenti su questo, eh? Abbiamo fatto per tanti tempi, tanti secoli, tante paure. Abbiamo fondato per secoli la religione sulla paura. La paura dell'errore, ecco allora che si bruciano tutti quelli in odore di eresia. La paura delle deviazioni sull'ortodossia, cioè sulla, appunto sulla dottrina, sulla verità, eccetera. E tutte le altre, e poi una delle ultime che abbiamo ancora vissuto noi, che abbiamo i capelli bianchi o grigi o caduti, la paura dell'inferno, la paura dei castighi. Se c'è una cosa lontana dalla Bibbia, anche quando parla di queste cose, lontana da questo tipo di ragionamento, è proprio la Bibbia. Per cui non posso io, se penso che Dio non è affidabile, devo creare una religione della paura, vale a dire una religione del rimorso da una parte, ma anche del tamponamento dall'altra. Devo tamponare, devo tener buono Dio. Devo sacrificare a Dio, che è una cosa terribile, perché questo lo diciamo degli dei pagani, che vogliono i sacrifici degli uomini, nel senso reale, vogliono sacrifici umani per placarsi. Dio è un, chi beve il sangue? È un vampiro, perché si placa solo davanti al sangue dell'uomo. Allora ecco che tutta la religione sarà fare una cosa per tenerlo buono. Pensate a quelle immagini tremende del Dio disposto a distruggerci se non ci fossero intercessioni, purificazioni, come si dice, tutto questa, perché altrimenti Dio di per sé ci mangerebbe vivi. Chi vuole questa religione se la costruisca, se la tenga pure, ma non mi si dica che è quella della Bibbia. Allora, il problema della fede, che riguarda la fede, che ripeto non risolve più i problemi, è che bisogna che gli autori erano obbligati a separare queste due cose. Questa è la nostra esperienza, il male, ma Dio non c'entra. Anzi, ecco il contrario, Dio cerca in tutti i modi di tirar fuori quest'uomo, fa alleanze su alleanze, patti su patti, si coinvolge in prima persona, in modo diretto, in modo spontaneo, senza chiedere nulla all'uomo addirittura. Pensate al grande patto fatto con Abramo, che è simbolico, e prima ne aveva fatto con Noè. Parlavi se Dio si è sbagliato. Certo che Dio si è sbagliato, la Bibbia lo afferma. Proprio nel racconto di Noè, se andate a leggere, è molto curioso, poetica la cosa evidentemente, non si vuole descrivere Dio, nessuno può descrivere Dio. Descriviamo delle esperienze che noi abbiamo con Dio. Scriviamo le nostre esperienze, non lui. Ma Dio, dopo che ha mandato il diluvio, Dio si pentì, ma non è l'unica volta. Adesso non me lo sono preso dietro perché non sapevo che faceva questa domanda, mi ero fatto una piccola ricerca. Tutte le volte che nella Bibbia si dice che Dio si pente di qualcosa che ha fatto, è visto in maniera molto umana, se volete, perché Dio è un Dio capace di rivedersi, è un Dio capace di ricominciare, di risistemare, di valutare, di eccetera. Allora, Dio si pente di aver mandato il diluvio e dice: non lo farò mai più una cosa del genere, non mi lascerò mai più coinvolgere in una cosa del genere, e fa l'alleanza con Noè, famoso arcobaleno, che è un atto, l'avevamo spiegato, unilaterale di pace da parte di Dio. L'arco è il vero arco, rappresentato in francese è ancora bello perché si parla di arc-en-ciel, anche da noi arco c'è ancora dentro. Dio, nella veste del guerriero, perché è presentato in tanti modi, contadino, appunto guerriero, re, agricoltore, pastore, tante immagini si proiettano su Dio. Bene, Dio fa un atto unilaterale, dice: questo è il mio arco con cui ho combattuto l'uomo e la terra, lo appendo. Non ne voglio più sapere. È diventato pacifista Dio da quel momento in avanti. Non ha più voluto far del male all'uomo, perché, bellissima quell'espressione, l'uomo è così, me lo devo prendere così, se lo voglio lo devo tenere così, lo devo cogliere, cioè con il suo limite, con il suo peccato. Questo è il vero rapporto, prendere l'altro così com'è. Tu lo accetti intero, lo prendi intero. E poi con Abramo fa la stessa cosa, unilaterale, impegni unilaterali con Abramo. Voi sapete quella grande messa in scena, per noi anche un po' fa anche un po' di senso, ma era comune come formula di alleanza, dividere gli animali e passarci in mezzo. Era una cosiddetta formula di esecrazione, cioè di maledizione. Normalmente si fa passare l'altro, se io e te facciamo un patto e io sono il più forte in questo caso, eccetera, dico a te, per mostrarmi la tua fedeltà e la tua alleanza, passi in mezzo a questi animali, perché passare in mezzo agli animali squartati vuol dire augurarsi che mi capiti così se non sarò fedele alla parola data. Dividimi in metà, spaccami in due, se non vengo meno alla parola che ti ho offerto, ti ho promesso. Chi è che passa in mezzo gli animali? Non Abramo, Dio. Dio, sotto, dice la Bibbia, sotto forma di fuoco, passa in mezzo gli animali e si automaledice se verrà meno alla promessa di fedeltà che fa ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Come mettiamo d'accordo un Dio così con quelle immagini di prima? È impossibile. È che noi abbiamo perso, ma non è una colpa, è un dato di fatto, gli strumenti culturali di una lettura che facciamo a partire da quelli che noi oggi abbiamo, a partire da una visione che è quella nostra, di tipo scientifico, giuridico, legalistico, formale, eccetera, eccetera, di cui la Bibbia non sa che farsene. Quindi abbiamo effettivamente una reimpostazione del problema, no? È la nostra storia questa qui, non c'è niente da fare. È una storia purtroppo che non finirà, che può essere delimitata, può essere trattenuta, può essere riavviata altrove, ma che nessuno garantisce che andrà. Ma la sfida non è che il mondo diventi immediatamente o presto come era pensato, ma che noi prendiamo quella strada, ma che noi accettiamo quel progetto, ma che noi ci mettiamo anima e corpo e mani per quel progetto, i risultati saranno quelli che saranno. Ma è il bivio che conta, se io ne prendo uno o se prendo l'altro. Allora, i testi che leggeremo ci spingeranno di fronte a bivi, poi ci dà adesso però scegli tu. Non ci sono scelte obbligate, non ci sono imposizioni, ci sono prospettive. Ecco, quindi mi sembra che sia un po' le cose che abbiamo detto abbiano un po', come dire, una chiarificazione in un'impostazione che la Bibbia dà al problema. Per cui anche l'ultima, Dio sapeva, ma anche un altro, è un problema che ci facciamo noi, che la Bibbia non si fa, no? Se, perché siamo noi che a partire da una reinterpretazione filosofica abbiamo cominciato a definire Dio, onnipotente, onnisciente, eterno, eccetera, eccetera. Quando la Bibbia dice qualcosa di Dio, o usa queste parole, le usa in un modo del tutto differente da come le usiamo noi. Perché noi ci abbiamo messo dentro un contenuto che non era quello che davano loro. No? E, per cui, ad esempio, l'eternità di Dio è più la sua continuità, la sua fedeltà, il suo non venir meno. Non è un problema di tempo, di non tempo. Non era una concezione, non ce l'avevano un concetto, questo tipo di concetto. È che Dio è fedele a se stesso che non viene mai meno. E in questo senso è il Dio per sempre. Anche nelle nostre lingue questi concetti sono, secondo gli studiosi di linguaggio, sono concetti al limite della comprensione, perché come, cosa vuol dire sempre? Non riusciamo ad afferrare il senso di sempre, come quel di mai. Cioè sono quelle espressioni così radicali che sono fuori dalla nostra esperienza. E quindi, e di Dio facciamo un po' la stessa cosa, no? L'onnipotente di Dio, l'onnipotenza di Dio, siccome c'entra con la creazione, è un problema di contemplazione, non di definizione. Ma come sei grande, ma come sei capace, ma come... Ma tu sei proprio capace di fare tutto. È un problema di contemplazione, non è una definizione filosofica dell'onnipotenza di Dio, come noi la contempliamo. E per finire, difatti, che ormai il tempo, io voglio essere fedele ai tempi, terminiamo con la lettura di un salmo, se viene ancora a leggere, questo, il Salmo 8, che ci instrada proprio in questa prospettiva. Iniziamo a contemplare. E sentiamo che cosa, le domande che l'autore si fa guardando se stesso, che sono le stesse che ci facciamo noi. Vale a dire, l'uomo visto da un certo punto è una cosa meravigliosa. Lo hai fatto poco meno degli angeli. La nuova traduzione dice l'hai fatto poco meno di Dio. Un gradino sotto di te. Ma si chiede anche, tu che hai messo, hai fatto il cielo, anche qui poeticamente, il cielo è opera delle tue dita. Io prima ho messo le puntine, pensate Dio che mette le stelle come noi mettiamo le puntine, il cielo è opera delle tue dita, tac tac, ha messo tutte le stelline al loro posto, ha creato le Pleiadi, tutto con le manine, Dio. La luna e le stelle che tu hai fissato, e quell'uomo fuori che vi dicevo prima, in una notte stellata che si guarda per aria, poi si guarda addosso, si guarda i piedi e dice, e che cos'è mai l'uomo? Perché tu te ne curi, e il figlio dell'uomo perché te ne ricordi. Che siamo noi?
O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, sopra i cieli si innalza la tua beneficenza. Con la bocca dei bimbi e dei nattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e belli. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? E il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto è posto sotto i suoi piedi, tutti i greci e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
Ecco, e con questo chiudiamo la serata. L'augurio del Salmo che ha ripreso Gesù nel Vangelo è: se non diventerete come bambini, con la bocca dei bimbi e dei lattanti. È l'unico modo per ricominciare da capo la nostra esistenza. Buonanotte.
Buonanotte.